Namaskar. This is First Post and you're watching Vantage with me, Palki Sharma.
杭州上半年 GDP 增长10.3%，时隔三年重回两位数增长。钱江经济开发区开启意大利之窗，大众电商大加。
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นห่างจากกรุงโบโกตาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ570 กิโลเมตรระหว่างที่รถบัสคันดังกล่าวกำลังผ่านนักท่องเที่ยว
Amicizia, cooperazione e pace sono i tre punti che hanno preceduto l'arrivo del presidente cinese a Mosca e il primo viaggio di Xi Jinping dalla sua rielezione.
Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, questo è lo spazio quindicinale da Roma a Bangkok, approfondimenti sull'Asia e ribadiamo sull'Asia e non dall'Asia, perché appunto sono approfondimenti che costruiamo in un collettivo di persone non necessariamente esperte d'Asia, anzi chi parla non lo è, e con notizie che vengono da media dell'Occidente globale o anche media asiatici, ma in genere in inglese e quindi comunque scritti per noi. Detto questo, possiamo iniziare.
Sì, possiamo iniziare dicendo in generale di che cosa parleremo oggi. Oggi parliamo di ipermodernismo e natura in Asia. E il Mall of Asia a Manila, nelle Filippine, è il più grande centro commerciale in Asia e con 200.000 visitatori al giorno è il terzo al mondo per numero di visitatori giornalieri. Ha una superficie di vendita di 110 ettari. È seguito dal Central West Gate di Bangkok con 130.000 visitatori al giorno e una superficie di 55 ettari. Solo per dare un'idea di un confronto per chi è qui a Roma, la città universitaria della Sapienza misura 44 ettari. Proseguendo poi con la lista, sempre in Asia, troviamo l'IOE City Mall di Kuala Lumpur, capitale della Malesia, con 100.000 visitatori al giorno, il Siam Paragon e l'Ikonsian Shopping Mall di Bangkok, rispettivamente con 150.000 e 90.000 visitatori al giorno.
Parliamo, abbiamo detto, di ipermodernismo, che significa il rapido sviluppo e la trasformazione delle città caratterizzate da tecnologie avanzate, architettura futuristiche, infrastrutture di larga scala, spazi urbani estremamente moderni che combinano grattacieli, centri commerciali e sistemi di trasporto. Chi ci ascolta non ha mai visitato una metropoli asiatica o medio orientale potrebbe avere difficoltà a capire il concetto di ipermodernismo. Oltre all'enorme numero di abitanti di queste metropoli, che vanno dai 10 ai 15 ai 30 milioni di persone, si può dire che l'ipermodernismo crei uno spazio geografico che annulla simbolicamente chi le abita. Ci si può sentire perse o persi, disconnesse a causa della scala opprimente delle infrastrutture e del fatto che spesso mancano spazi pubblici in generale, cioè non ci sono piazze, parchi, strade camminabili. I mall e i distretti finanziari dominano la città, soddisfacendo la necessità di chi vive e lavora nei quartieri di classe media. Sono aree che si basano sul consumismo e sui prodotti dei mercati globali.
Prendiamo per esempio Manila. Manila è una città caratterizzata da strade congestionate, dalla quasi completa assenza di spazi verdi e con baraccopoli che convivono accanto a centri d'affari scintillanti. Bangkok combina templi iconici buddisti con grattacieli moderni, centri commerciali, traffico e inquinamento. A Kuala Lumpur invece lo skyline è definito dalle persone Petronas Twin Towers, e sebbene la pianificazione urbana sia in qualche misura più organizzata, rimangono notevoli problemi come per esempio l'accesso alla casa e ovviamente problemi legati allo sviluppo diseguale. Gli abitanti di classe media all'interno di queste metropoli frequentano i grandi centri commerciali di cui parlavamo prima, non solo per fare acquisti, ma anche come spazi sociali e ricreativi. Le abitazioni si trovano spesso in comunità recintate o in complessi di condomini che offrono certamente una vicinanza ai luoghi di lavoro o dove esistano ai trasporti pubblici, ma anche muri contro i poveri, che vivono nelle aree di baracche al di fuori delle recinzioni, da cui la classe media desidera essere protetta. Tuttavia, molte di queste città sono caotiche e sovrappopolate e riflettono evidentemente la complessità dello sviluppo urbano ipermoderno che mescola con baraccopoli povertà e gruppi vulnerabili.
I centri commerciali sono enormi, di lusso e hanno un aspetto futuristico. Secondo alcuni studiosi e studiose, i centri commerciali in Asia svolgono per la classe media il ruolo delle cattedrali nel Medioevo in Europa. I centri commerciali sono pieni di negozi di marchi globali che incoraggiano gli acquirenti a ostentare la propria ricchezza. Entrando nel centro commerciale, i consumatori trovano il fresco dei condizionatori, musica rilassante, una fuga dal caldo opprimente della città, dal traffico, dai cantieri. Dopo aver fatto shopping a un piano, i clienti si riposano sulle scale mobili e vanno a cena nei ristoranti raffinati sulla terrazza, situato all'interno del centro commerciale, con vista sulle maestose hall del centro commerciale stesso. Per i più ricchi, tra gli ipercittadini, la vita si svolge in condomini di lusso collocati sopra o che sono o sopra i centri commerciali stessi o comunque collegati a questi attraverso una rete di gallerie e ascensori. Teoricamente la classe alta può vivere interamente dentro e intorno al centro commerciale. Usa la macchina, che è parcheggiata nel sottosuolo del centro commerciale, solo per andare a giocare a golf. Per quanto noiosa e poco stimolante possa sembrare una vita simile, non si può negarne il comfort, il lusso, la comodità. Rispetto ai parchi urbani, anche se i centri commerciali sono antitetici alla natura e alla preservazione dell'eredità architettonica, alcuni dei migliori giardini di Manila si trovano nella Ayala Mall, mentre chi desidera passeggiare in una città storica, certo finta, può visitare il Grand Canal Venice Mall, che è lì accanto. Oggi cercheremo di descrivere la relazione geografica e politica tra natura, società non urbane e la classe media ipermodernista metropolitana in Asia e lo spazio reale o in termini di impatto che tale progetto di modernità occupa.
Vedrai che una cassiera ci potrà sposare. Ma hai preso i buoni sconto e dato il cane da mangiare. Passiamo dalla banca che ci farà d'altare. Sopra il frigo prendi le multe ancora da pagare. E attenta a quella polvere che già respiri male. E bruciano gli occhi tra un pan dolce dentro l'ascensore. Per provare a realizzare un grande sogno, il tuo seno da rifare. E sulle scale mobili i promoter aggrediscono, lanciando campioni per le promozioni. E andiamo a cercare qualche cosa di speciale. C'è posto nell'armadio fra le cose da scordare. Amore mio, cerchiamo qualche cosa di speciale. C'è posto nell'armadio fra le cose da buttare.
Ora, analizzare in modo completo, esaustivo, l'impatto ambientale di un centro commerciale è una cosa quasi impossibile. Però per diciamo, cercare di adottare un metodo che possiamo definire standard per indagare questo impatto, esistono degli studi che si concentrano sul consumo annuale di energia elettrica dei mall e sull'impatto di questo consumo in una scala geografica più ampia, al di là dei centri commerciali. Cercheremo di provare insomma, a usare questo metodo. I dati sulla quantità di energia usata sono piuttosto difficili da trovare, ma ne abbiamo rintracciati 3 relativi al 2011, quindi a quasi 15 anni fa per quanto riguarda Bangkok. Stiamo quindi parlando della Thailandia. Ecco quello che ci dicono questi dati. Mall Siam Paragon, il decimo centro commerciale più grande al mondo oggi, consumava all'epoca 123 gigawattora l'anno, MBK 81 gigawattora l'anno e Central World 75 all'anno. Per fare un confronto, la città di Viterbo oggi consuma 130 gigawattora l'anno con una popolazione di 60.000 abitanti. Questo significa che nel 2011 il centro commerciale Siam Paragon consumava in un anno la stessa quantità di energia che l'intera città di Viterbo consuma oggi in un anno, quindi nel 2025.
E andiamo avanti appunto con questo discorso, passando alla Greater Bangkok Region, che è ovviamente la regione allargata di Bangkok, la più grande area metropolitana della Thailandia, che consuma circa il 30% del totale dell'elettricità consumata in Thailandia. Le fonti di produzione di energia elettrica interne al 2023 sono per la stragrande maggioranza gas naturale, carbone e petrolio. Solo l'11% proviene da bioenergia e idroelettrico. Perché una percentuale così bassa? Perché nei primi anni 90 in Thailandia ci furono molte proteste per le dighe delle centrali idroelettriche, furono proteste ambientaliste e proteste delle comunità colpite, e questo rese difficile l'approvazione di ulteriori progetti di dighe. Quindi già 15-20 anni fa la Thailandia ha deciso di evitare la costruzione di nuove dighe all'interno dei propri confini, in modo da evitare le proteste.
E tutto questo evidentemente fa sì che la Thailandia usi molta energia elettrica che viene importata dall'estero. A seconda dei dati si può stimare che tra il 10% e il 19% dell'elettricità usata in Thailandia sia importata dal Laos, in particolare da un gruppo di 7-9 dighe. I dati variano parecchio, ma comunque portiamo avanti il ragionamento prendendoli per buoni. Questa idea di rete elettrica internazionale deriva da un'iniziativa della Banca Asiatica di Sviluppo, che negli anni 90 promosse l'integrazione elettrica e la creazione di un mercato energetico regionale che supportasse la crescita economica di tutta la regione e che riducesse la dipendenza da combustibili di altro tipo, in particolare da combustibili fossili, e anche garantisse la stabilità dell'energia. In Laos, che ha un'economia piccola, l'intero paese ha un'economia complessivamente più piccola rispetto a quella di Roma, senza accesso al mare, il Laos, e con un'industrializzazione ridotta, sin dal 2001 il Partito Comunista al potere ha implementato piani quinquennali incentrati su progetti estrattivisti basati su investimenti esteri. Il paese così usa le terre espropriate a chi ci viveva per l'energia idroelettrica, per l'irrigazione, per la produzione di legname, per lo sfruttamento di miniere e per la realizzazione di piantagioni. Oggi, 25 anni dopo, la produzione di energia idroelettrica costituisce almeno il 15-16% della ricchezza totale del Laos.
Per analizzare come i mall, i grandi centri commerciali, impattano sulla natura, abbiamo trovato alcuni articoli scientifici che usano come esempio la diga di Nam Theom 2, finanziata dalla Banca Mondiale, dalla Banca Asiatica di Sviluppo, dalla Banca Europea per gli investimenti e dalla Banca Nordica per gli investimenti. Inoltre questa diga è stata finanziata anche da agenzie di credito francesi, svedesi e norvegesi, dall'Agenzia Francese per lo Sviluppo, da Proparco, che è un'altra agenzia francese, e dalla Export Import Bank della Thailandia. Questa diga è costata circa 1.300 milioni di dollari. Hanno iniziato a costruirla nel 2005 e è entrata in funzione nel 2010. Un'altra diga che useremo come caso di studio è quella di Xayaburi, lungo il Mekong, finanziata da banche thailandesi, tra cui la Bangkok Bank, la Kasikorn Bank, la Krung Thai Bank, che è dello Stato, la Siam Commercial Bank, la Tisco Bank ed Export and Imported Bank della Thailandia. È costata 2 miliardi e 600 milioni di dollari. La realizzazione è stata approvata nel 2012 e la diga è entrata in funzione nel 2019. Per queste due dighe abbiamo trovato alcune informazioni che collegano direttamente gli impatti ambientali dei centri commerciali all'utilizzo delle dighe. Ma vi proponiamo un'altra pausa musicale.
Meccaniche, le rose lisergiche, i nostri pochi orgasmi, ti ricordi dei combattimenti fra i cigni finti, delle sera sbranarsi, delle sera strafarsi, con me non devi essere niente, con me non devi essere niente, venere nel mio intestino tenue, quando dormo vivo piano, non ti preoccupare, venere delle nostre sterili polemiche, andiamo a Londra a dimagrire. Con me non devi essere niente, con me non devi essere niente, con me non devi essere niente, con me non devi essere niente.
E stavi diventando blu, anche tu, i tuoi insulti, i tuoi fiori finti, le siringhe disinfettate, coi nostri occhi di criptonite, coi nostri occhi di criptonite.
Ora, dal 2012 il governo del Laos si è impegnato a sviluppare energia verde. Secondo la Banca Mondiale, se vengono costruite in maniera corretta, anche le centrali idroelettriche sono forme di energia verde, però in climi tropicali c'è una grande quantità di metano che viene messa dalla vegetazione in decomposizione nell'acqua del bacino di raccolta della diga. Quindi il primo impatto ambientale di una diga in Laos è rappresentato dalle emissioni di gas serra nel momento in cui il bacino della diga si riempie. In generale le dighe causano poi deforestazione e perdita di biodiversità, allargando il terreno per creare bacini idrici e sommergendo conseguentemente spazi naturali, alterando in maniera permanente il paesaggio e portando alla distruzione di interi ecosistemi. Tra l'altro bloccano la migrazione dei pesci, danneggiano l'habitat in cui questi pesci vivono. E anche se vengono usate scale di monta per permettere ai pesci di risalire la corrente, evidentemente non sono sufficienti a conservare la fauna ittica che è presente nei fiumi. Poi le dighe intrappolano sedimenti, riducono i nutrienti, il limo, quello che abbiamo sentito tante volte nominare dalla maestra a scuola per gli antichi egiziani, e poi i sedimenti intrappolati possono scendere a valle causando l'erosione delle rive dei fiumi e danni per la fertilità del suolo della diga, nello specifico lungo l'intero Mekong fino al suo delta.
L'impatto poi è anche un impatto ovviamente sociale. Nel caso per esempio della centrale idroelettrica laotiana che abbiamo citato prima, di Xayaburi, circa 2000 persone sono state ricollocate per fare spazio al bacino della diga. Le terre sono state sgomberate e espropriate senza compensare adeguatamente i proprietari. In generale le popolazioni ricollocate perdono le loro terre ancestrali, le loro tradizioni, perdono templi, cimiteri e perdono la comunità di origine. Parlando nello specifico di Xayaburi, circa 200.000 persone hanno subito un impatto negativo dalla costruzione della centrale. La compagnia di costruzione thailandese che è responsabile della diga ha dato a ciascun abitante $15 al mese, a una sola persona per ogni famiglia, perché potessero mettere su attività agricole nuove come allevare anatre o coltivare funghi. Tuttavia le popolazioni dei villaggi hanno riferito di non avere abbastanza cibo, poiché i contanti sono pochi e non possono più pescare nel Mekong perché non c'è più pesce, non possono coltivare orti lungo le rive perché c'è una variazione innaturale del livello dell'acqua, e non possono più raccogliere prodotti naturali nella foresta che è stata inondata.
E invece i pescatori della diga Nuam Teun 2 hanno segnalato che dalla costruzione della diga ci sono molti meno pesci che migrano lungo il fiume, e che comunque tutti i pesci e le altre specie acquatiche sono diminuite in maniera drastica. L'inondazione delle foreste ha ridotto frutta, noci, piante medicinali e legna da ardere, prodotti che spesso sono cibo, reddito e medicine tradizionali, tra l'altro, per le comunità che perdono di conseguenza mezzi di sussistenza e parallelamente anche le proprie pratiche culturali. Diminuiscono anche campi e orti lungo le rive. Tradizionalmente si tratta di campi temporanei che vengono utilizzati dai contadini quando il livello dell'acqua è basso. Questi orti dipendono dalle inondazioni stagionali che depositano i sedimenti di cui parlavamo prima, che sono ricchi di nutrienti, ma le dighe interrompono il ciclo, la fertilità del suolo diminuisce e le comunità perdono terre produttive. Le dighe peggiorano anche la qualità dell'acqua perché intrappolano sedimenti e materia organica nei bacini idrici, e questo causa la crescita di alghe e il ristagno dell'acqua anche a valle della diga, e questo interrompe i processi naturali di filtrazione, rendendo l'acqua meno sicura e meno pulita da bere e ovviamente anche per altri usi come per esempio lavarsi.
Andando a vedere invece quello che succede nelle grandi città, nelle metropoli, a Bangkok, dove il consumo energetico dei grandi edifici varia molto durante la giornata, per esempio un grande magazzino ha consumi molto ridotti o quasi zero durante la notte per poi raggiungere il massimo durante l'orario lavorativo. Il consumo elettrico a Bangkok aumenta progressivamente fino alle 11 del mattino, che è quando in Thailandia inizia l'ora di pranzo. Poi il consumo diminuisce perché i dipendenti lasciano gli uffici per pranzare, intorno alle 14 riprende il consumo elettrico e sale, poi torna a calare tra le 16 e le 18 quando le persone tornano a casa loro alla fine della giornata lavorativa. Durante la settimana c'è una forte riduzione del consumo energetico, il sabato e la domenica, in particolare la domenica, quando la maggior parte degli uffici è chiusa. Le variazioni dipendono anche dalla stagione. Il picco massimo, quindi, di consumo in Thailandia di energia elettrica si verifica nel primo pomeriggio delle giornate più soleggiate della stagione calda e secca, spinto soprattutto dall'uso dei condizionatori.
L'elettricità delle due centrali idroelettriche laotiane di cui stiamo parlando è legata strettamente alla domanda di energia elettrica di Bangkok, e dalla produzione di energia elettrica dipende direttamente la quantità di acqua che scorre nel fiume. Un flusso maggiore di acqua si traduce ovviamente in un aumento della generazione elettrica, dell'energia elettrica prodotta, perché l'acqua del fiume passa attraverso le turbine e poi scorre a valle. Quindi quando si produce elettricità aumenta il flusso d'acqua a valle della diga, e ciò può dare diversi problemi, perché il flusso del fiume era tradizionalmente gestito dai contadini per l'agricoltura lungo le rive, la pesca e l'irrigazione. Per esempio, se il fiume non ha flusso nel fine settimana perché l'elettricità a Bangkok non serve, i pesci possono morire, le piante irrigue possono seccarsi. Di fatto, la continua variazione non naturale del flusso d'acqua modifica completamente gli ecosistemi.
Nel settore delle dighe, infatti, per chi studia, insomma, le dighe, c'è un concetto che è definito flusso ecologico, che prevede che si debba modificare il funzionamento delle dighe, i sistemi di rilascio dell'acqua, di produzione dell'energia, in modo che la diga possa avere effetti ecologici e sociali positivi a valle, cioè perché non manchi mai l'acqua agli agricoltori. Ma il flusso ecologico rende le dighe meno redditizie. Infatti, in genere, gli operatori delle dighe rilasciano acqua in determinati momenti della giornata solo sulla base della domanda di energia, che è variabile. Dare invece priorità al flusso ecologico cambia appunto la redditività della diga, perché l'acqua deve essere scaricata in modo continuativo e non può essere accumulata per produrre energia quando serve.
Durante le consultazioni pubbliche per la costruzione della diga Nam Theon 2 si discusse su come gestire la variabilità del consumo energetico della Thailandia, in particolare il fatto di non garantire un flusso energetico durante il fine settimana, quando il consumo di energia elettrica è inferiore. Al momento della firma dei contratti tra il governo del Laos, società della diga e azienda elettrica thailandese, però, l'elettricità fu venduta su base annuale senza tenere in considerazione il flusso ecologico, e consentendo quindi alla Thailandia di acquistare energia solo quando le serviva. Ad esempio, d'inverno, quando le temperature sono più fresche e la domanda di energia elettrica è inferiore, perché ovviamente si usano meno condizionatori, la Thailandia chiede alla diga Nam Theon 2 di ridurre la produzione di energia, e in questo modo l'acqua viene trattenuta nel bacino. Questo può ridurre il flusso idrico al di sotto del deflusso minimo vitale. Lo stesso succede di notte, quando a Bangkok la domanda è minima e quindi l'acqua viene conservata nel bacino. In questo modo il Laos è ridotto a essere davvero la batteria dell'Asia.
Uno studio preparatorio alla costruzione della diga, il Social Development Plan, evidenziava che una soluzione al problema dei flussi sarebbe stata considerare le risorse ittiche a valle come fungibili. Che significa? In altre parole, si prevedeva che sarebbe stata distrutta tutta la fauna e la flora acquatica a causa della mancanza di produzione elettrica e quindi di flusso minimo vitale durante i fine settimana. Si usava l'espressione completo collasso della catena alimentare del fiume. Un'analisi costi-benefici giustificò questo collasso attraverso programmi di compensazione in denaro agli abitanti, indennizzi per le perdite di pesce e per lo sviluppo di nuove attività ittiche. Al momento della firma dei contratti tra le aziende thailandesi, le banche e il governo del Laos, il concetto di flusso ecologico non fu incluso. Di conseguenza si sapeva già che le risorse ittiche sarebbero scomparse. Per aggravare la situazione, la Banca Mondiale aggiunse una clausola di stabilizzazione al prestito fornito al Laos, fornendo un meccanismo politico e legale per minimizzare i rischi. In pratica, il Laos si impegnò con la Banca Mondiale e con la Thailandia a compensare le aziende per eventuali nuove regolamentazioni ambientali e sociali che potessero ridurre i ritorni degli investitori in futuro. Questo significa che i contratti firmati tra le aziende thailandesi, le banche e il Laos non includevano alcuna protezione del flusso ecologico del fiume e che se il governo del Laos avesse cercato di opporsi a questa situazione sarebbe stata una situazione insostenibile dal punto di vista economico. Così il lusso dell'aria condizionata delle città ipermodernizzate come Bangkok appare in netto contrasto con le gravi limitazioni all'accesso alle proteine del pesce, alla perdita di reddito che subiscono le popolazioni che dipendono dal fiume per il loro sostentamento. Il peggioramento della vita dei pescatori permette indirettamente il funzionamento dell'aria condizionata.
Certamente all'inizio il governo del Laos ha dato la priorità allo sviluppo, alla produzione di elettricità e ai guadagni economici rispetto alle preoccupazioni ambientali. Tuttavia, senza giustificare nessuno, è importante notare che spesso i governi mancano delle competenze tecniche necessarie per comprendere pienamente le conseguenze dei contratti che stanno firmando. Inoltre, mancano anche della forza politica e finanziaria per far rispettare le regole ambientali o per compensare adeguatamente le popolazioni colpite. Di conseguenza, i paesi con capacità di governance limitata si trovano spesso intrappolati in situazioni in cui gli interessi economici, gli investimenti stranieri e i progetti infrastrutturali prevalgono sul benessere delle popolazioni locali e sull'ambiente. Certamente il governo del Laos a quel tempo, nel tempo in cui firmò quei contratti, non aveva idea di cosa stava per succedere. E adesso, prima di avviarci alle conclusioni di questa puntata, facciamo un'altra pausa musicale.
Bimba elettrica, sempre in cerca di una scossa oltre la frontiera della pelle e delle ossa. Insaziabile, creatura in estinzione di presente qui, col coraggio e l'intenzione salti su, cavalchi sull'abisso. Per il mondo non escluderei che sai già come mandarlo a fondo con le formule tipiche di un'arte antica, tu come Salome facci la mia testa andata.
Questa era Elettrica dei Litfiba e noi appunto stiamo parlando di centrali elettriche in Laos e dell'impatto delle grandi metropoli ipermodernizzate dell'Asia, in particolare in questo caso di Bangkok, e siamo arrivati alle conclusioni. Per le conclusioni innanzitutto è importante ricordare che gran parte dell'elettricità che viene generata dalle dighe del Laos è usata non solo a Bangkok ma in vari luoghi. È evidente che gli impatti socio-economici sui villaggi del Laos danno anche opportunità rispetto alla qualità della vita delle persone che vivono in questi villaggi e forniscono elettricità per l'intero paese. Ma vorremmo trarre conclusioni rispetto a questi circuiti elettrici che collegano residenti e centri commerciali di Bangkok con i villaggi remoti del Laos, che vengono di fatto sacrificati allo sviluppo e resi soggetti al degrado ambientale a centinaia di chilometri di distanza dai luoghi dove si consuma questa energia elettrica.
E diciamo che da questa analisi pensiamo che si possano trarre due conclusioni principali. Un aspetto, passando alla prima conclusione, che potrebbe sfuggire alla nostra percezione di europei in questo momento della storia, è la scala dell'ipermodernismo di cui abbiamo parlato. Nel processo di creazione dei circuiti amplificati nelle metropoli asiatiche in rapida crescita e ipermodernizzate, disuguaglianze e ingiustizie emergono e si moltiplicano. I residenti di Bangkok, che sono desiderosi di uno stile di vita moderno, partecipano per esempio a campagne ambientali all'interno dei centri commerciali, per esempio usando meno sacchetti di plastica per salvare il pianeta, diciamo tra virgolette. Tuttavia pochissimi di questi consumatori di elettricità a Bangkok sono effettivamente consapevoli delle conseguenze che il loro benessere ha nei confronti del Laos. Non capiscono la portata dell'impatto che stanno causando e raramente si interrogano sull'origine dell'energia che consumano.
A questo punto noi, insomma, cercando di fare un discorso come compagne e compagni, dobbiamo tenere a mente queste connessioni, questi circuiti del capitalismo e riflettere sul rapporto tra benessere, sviluppo e natura in termini di tipologia, geografia e scala. Oltre alle geografie del benessere di cui abbiamo già parlato, Bangkok versus Laos per in sintesi, esistono infatti diverse tipologie e scale di prosperità e di comfort. Nel caso dell'elettricità nei centri commerciali di Bangkok, la vulnerabilità dell'ecosistema umano-natura è peggiorata da strategie estrattive perseguite da vari attori, ognuna con la propria visione di sviluppo. Gli attori più potenti sono comunque le ditte thailandesi e la classe media di Bangkok. E qui abbiamo un effetto di scala, un effetto incrementale. La circolazione dell'elettricità lungo circuiti elettrici e di potere con potenze disuguale sposta danni ambientali oltre i confini della Thailandia, perpetuando disuguaglianze e giustizie ambientali altrove. In particolare, la rigida repressione imposta dall'autorità del Laos priva le comunità locali del potere di negoziare con governi e imprese e le rende quindi attori passivi. In sintesi, la protezione ambientale diventa secondaria rispetto alla crescita economica e questo causa danni significativi agli ecosistemi locali e alle popolazioni che vivono là, a vantaggio della classe media di Bangkok, che può visitare i centri commerciali e vivere uno stile di vita ipermodernista. Come sappiamo, questo tipo di situazioni esistono anche in Europa e i movimenti cercano di contrastarle, ma in certi paesi questa opposizione politica è semplicemente inaffrontabile.
E adesso passiamo invece a affrontare la seconda delle conclusioni che possiamo trarre al termine di questo ragionamento. Il progetto Namteun 2 ha adottato una forma unica di regolamentazione ambientale, denominata regolamentazione per contratto, che ha trasferito la regolamentazione sociale e ambientale dello Stato laotiano thailandese direttamente al capitale, ovvero ai promotori, ai costruttori e ai gestori della diga. Questo sistema ha facilitato il commercio transfrontaliero e quindi ha permesso che una diga laotiana fosse integrata nella rete elettrica thailandese, creando un nuovo regime ibrido di governance transnazionale. Questo al limite può essere positivo dal punto di vista economico, ma la regolamentazione per contratto ha annullato qualsiasi altra autorità pubblica e privata, privilegiando gli interessi del sistema energetico thailandese a scapito delle decine di migliaia di abitanti delle aree rurali laotiane, dipendenti dalle risorse naturali del fiume. Non esistono certamente dati chiari sul danno economico che l'area ha subito a causa dell'impatto della diga, ma sappiamo solo che i distretti in cui si trova la diga hanno una popolazione di circa 110.000 abitanti. In sintesi, volendo stringere la seconda conclusione, è che il Laos ha perso la propria sovranità legale su un'area con danni significativi alle popolazioni locali a favore di investitori thailandesi, di investitori laotiani, compreso il governo, e della classe media di Bangkok, che ora può visitare i centri commerciali e vivere uno stile di vita ipermodernista. E anche queste sono cose, purtroppo, che succedono anche in Europa.
Per arrivare, diciamo, a una conclusione finale, la Thailandia è molto vicina a noi, non è difficile né particolarmente costoso per noi visitare Bangkok. Non ci viene detto dai media, ma di fatto però la Thailandia è uno stato a forti tendenze autoritarie e con uno stretto controllo della popolazione. Quando visitiamo la Thailandia da turisti, da turiste, questa repressione non si vede. Come il sistema capitalista thailandese influenza la regione. Con una visione geografica più ampia si possono vedere i sistemi interconnessi del capitalismo che la Thailandia crea nei paesi vicini. Lo sfruttamento, il degrado ambientale causati da questi sistemi non sono limitati a una singola regione, ma colpiscono comunità e ecosistemi lontani. Allo stesso modo, quando combattiamo per evitare infrastrutture distruttive in Italia o altrove, dobbiamo essere consapevoli delle dinamiche globali. Tutto quello che abbiamo detto sembra molto simile anche su diversa scala a quello che accade in Europa.
Sì, su diverse scale poi esistono anche alcune differenze fondamentali. Per esempio, l'Asia, da decenni è il continente che è maggiormente in crescita, sta sperimentando innovazioni tecnologiche, l'ipermodernismo nelle zone urbane e una velocità di distruzione ambientale veramente difficili da capire. Un esempio è dato dal fatto che le foreste a alto fusto, quello delle foreste a alto fusto, in alcuni paesi le foreste spariscono in 30 anni e noi in Europa abbiamo messo millenni invece a consumarle. Grazie a questo sviluppo l'Asia sta anche sperimentando forme innovative di estrattivismo. Il capitalismo in queste aree utilizza l'estrattivismo di frontiera in territori incontaminati come il Laos. Questa gestione dipende da forme estreme di potere coloniale, per così dire, in qualche modo autocoloniale, di agire. Questo succede perché i paesi competono per cavalcare nell'ondata attuale di uno sviluppo economico che è considerato il più veloce della storia del mondo. Infine, l'Asia è anche il continente dove dittature di destra come quelle della Thailandia, sistemi comunisti come il Laos e capitalismo convivono. I paesi e le relazioni internazionali sono governati in modi completamente diversi e nuovi, in modi che è difficile capire nel profondo per noi qui in Europa. Magari questo è un argomento che potrà essere approfondito in un'altra puntata, ma per esempio, quando la società civile può esistere solo nel sistema Stato-partito, la gestione delle metropoli o la gestione della natura stessa ovviamente cambia.
A tutto questo discorso vogliamo aggiungere una notizia di attualità, perché è proprio degli ultimi giorni. La Thailandia ha tagliato la fornitura energetica a diverse scam city in Myanmar. Per anni la Thailandia aveva fornito elettricità a 5 città del Myanmar vicine al confine. Tra queste città c'è Myat Wadi, che è una città nota per essere una scam city, che significa città delle truffe, specializzata in attività illegali via web e truffe informatiche. pubbliche. Il governo della Thailandia ha affermato di non voler essere accusato di sostenere anche indirettamente atti e pratiche illegali e che il Myanmar può attivarsi per attingere altre fonti di energia o crearsi un'indipendenza energetica. Il provvedimento include anche lo stop alle forniture di petrolio e di rete internet. Si prevede che la prima ministra thailandese discuta il problema durante la sua prossima visita ufficiale in Cina. Non si capisce ancora la portata dell'impatto del provvedimento, anche se si sa che le gang hanno un alto numero di generatori per fornire elettricità. Tuttavia, stante questa situazione, il Myanmar nel breve o nel lungo periodo potrebbe decidere di collegarsi alla rete di fornitura elettrica del Laos, di cui abbiamo parlato fino a qui.
Quando andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da me.
E adesso siamo arrivati veramente alla fine e passiamo alla conclusione consueta di questo ciclo di trasmissioni, e cioè le clausole di salvaguardia. La prima riguarda le fonti, lo diciamo tante volte, le fonti di questa trasmissione sono quasi esclusivamente studi scientifici condotti da ricercatori e ricercatrici, quasi tutti di pelle bianca, però ci sembrano corrette e riportano le voci dei pescatori. E poi c'è un discorso da fare sulla situazione degli altri paesi. Vogliamo sottolineare che, sebbene la situazione che riguarda Bangkok e Laos sia particolarmente specifica per via della sua natura internazionale e della scala del fenomeno, abbiamo usato questo esempio solo perché sono disponibili numerosi studi, ma ci sono molti altri casi. Si può per esempio provare a fare qualche esempio, appunto. La Digateri, per esempio, si trova nello stato dell'Uttarakhand in India, ha richiesto lo spostamento di 100.000 persone e fornisce energia elettrica a vari stati dal nord, tra cui l'Uttar Pradesh e parti di Delhi. In Pakistan, la diga di Tarbela, che serve Islamabad, Karachi e altre aree, ha causato cambiamenti significativi nell'agricoltura locale e lo spostamento delle comunità. C'è poi la diga di San Roque, che serve Metro Manila e che ha causato lo spostamento di alcune comunità locali, in particolare di gruppi indigeni, e ha aumentato le inondazioni durante la stagione delle piogge. Questo ha determinato la distruzione di migliaia di ettari di risaie e di altre terre agricole. In Vietnam, poi, il progetto idroelettrico Son La serve Hanoi e ha richiesto lo spostamento di 20.000 persone, ha causato una modifica nei tipi e nelle quantità di colture che possono essere coltivate. Per esempio, le colture tradizionali non possono essere più praticate nella zona.
Chi ascolta potrebbe chiedersi: ma la Cina in tutto questo non c'entra niente? Ecco, per una volta vogliamo sottolineare che questa trasmissione è stata specificamente costruita contro la propaganda statunitense rispetto al Mekong. Cercando online potete trovare milioni di articoli sui media riguardando gli impatti delle dighe cinesi sul Mekong. Tuttavia, l'inizio della distruzione del bacino del Mekong inferiori, fuori dalla Cina, non ha nulla a che vedere con la Cina. La distruzione del Mekong è iniziata all'inizio degli anni 90, quando la Cina non era nemmeno in grado di costruire dighe, grazie a imprese capitaliste europee, thailandesi, banche multilaterali. Comunque, se siete interessati alla propaganda americana sulla distruzione del Mekong causata dalle dighe cinesi, la potete trovare facilmente online, senza bisogno del nostro intervento.
E l'ultimo passaggio è proprio relativo alla distruzione del Mekong ed è uno dei più grandi disastri ambientali che sta accadendo al mondo in questo momento, ed è proprio la distruzione del bacino del Mekong per via degli impatti generali delle dighe sull'acqua del fiume, che non c'è più, e con la conseguente subsidenza del delta del Mekong in Vietnam. Tuttavia, anche qui abbiamo potuto riscontrare che tutte queste informazioni sono disponibili ampiamente per chi è interessato, e quindi, se siete tra le persone che sono interessate a questo problema, vi invitiamo a cercarle, oppure, se volete, fatecelo sapere e ne parleremo in un altro momento.
Per farcelo sapere potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info. Noi con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a tra 15 giorni, si parlerà di Giappone. Non vi anticipiamo nient'altro.
Ciao.
Cercasi, storie dal gran finale, sperasi. Comunque vada Panzarei, a singing in the rain.
Gli americani si trompe, incrociano che bombardano le donne, impurano a cagnare la guerra dal sud.
Lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria.
Sì, sì, un momento di canzo, sentalo, chi gli vuoi dare di canzi, è meglio.
Occidentali scarma.
The people then turned out in the streets and proclaimed me the president of all the people.
Now